www.redigio.it e la storia continua. Il podestà con famiglia a carico. È una questione di prestigio, ma rifletteva anche, diciamolo pure, lo stile di vita di un personaggio che era abituato nel suo palazzo di Firenze a dormire tra le lenzuola di lino, a mangiare in piatti d'argento, a vivere in stanze colme di tappeti e di paramenti preziosi. Era un lusso al quale Adimare della Tosa non poteva rinunciare durante la sua permanenza a Orvieto, senza correre il rischio di offendere l'onore degli orvietani e di compromettere il suo prestigio personale. Prima di entrare in carica avrà dunque spedito a Orvieto un lungo convoglio di bestie da somma carica di tutti i suoi mobili, oggetti e strumenti necessari per arredare le stanze messe a sua disposizione dal comune, attrezzare la cucina e la sala da pranzo, riempire gli armadi e i cassoni. Orvieto nel 1229 non disponeva ancora di un palazzo comunale abbastanza ampio per ospitare il podestà con tutta la sua famiglia, ed è probabile che Adimare dovette accontentarsi di una casa affittata dal comune o prestata da una grande famiglia della città. Più avanti, nel secolo, anche i comuni dell'Italia centrale si doteranno, seguendo l'esempio dell'Italia padana, di nuovi palazzi concepiti per ospitare le riunioni dei consigli e l'attività dei giudici nei piani inferiori e per offrire ai piani superiori un alloggio decoroso al podestà e ai principali membri della sua famiglia. Quale poteva essere il lusso e il comfort di questi nuovi appartamenti? È difficile dirlo, ma di sicuro gli ufficiali forestieri della seconda metà del XIII secolo viaggiavano con meno bagagli dei loro predecessori, forse perché a quell'epoca disponevano di alloggi meglio attrezzati, forse perché le loro cariche, parzialmente svalorizzate, non richiedevano più lo stesso sfarzo di prima. Quando il popolo insorge. Fosse stato superstizioso o meno, Comacio Galluzzi non avrà di sicuro conservato un buon ricordo del 17 luglio 1268. In quel giorno, infatti, una insurrezione ghibellina lo costrinse ad abbandonare, in circostanze piuttosto drammatiche, la carica di podestà di Todi, da lui detenuta da meno di 50 giorni. Dal suo arrivo in città, lui e i membri della sua famiglia avevano fatto di tutto per impedire il crescente di tensione tra le due famiglie della città. Senza successo, il 17 luglio, Guelfi e Ghibellini accorrono in armi sulla piazza del comune e lì, sotto gli occhi impotenti del podestà e del suo staff al completo, se le danno di santa ragione, fino a quando i secondi costringono i primi ad abbandonare la piazza e la città. Per Comacio è uno smacco, in quanto non è riuscito a impedire l'espulsione dei Guelfi, ma non per questo intende dimettersi dalla carica, e per ben mostrare che rimane l'unico capo legittimo della città, si ritira con tutti i suoi uomini nel palazzo comune. Il messaggio è perfettamente chiaro ai Ghibellini, che organizzano subito ciò che chiameranno oggi una dimostrazione di piazza. C'è la folla, da 300 a 500 persone, si accalcano ai piedi della scala che precede il portone del palazzo. Ci sono gli slogan: fuori, fuori il podestà, morirai, morirai se non te ne vai. E ci sono gli striscioni e i cartelli sotto forma di stendardi e di gonfaloni con il disegno dell'aquila imperiale. C'è persino la musica, suonata dalle trombe e dai corni dei Ghibellini. Il podestà vorrebbe tentare di calmare i dimostranti, ma non riesce neppure a farsi sentire, anche perché il suo banditore ha perso la tromba durante i tafferugli in piazza. Per lui la situazione diventa sempre più pericolosa. A grandi colpi di scure, alcuni dimostranti tentano di sfondare la porta del palazzo. Altri portano fasci di legno ai piedi del muro per appiccarvi il fuoco. E già una bandiera ghibellina sventola sulla torre del palazzo quando l'apparizione di un corteo all'altro capo della piazza, in cima allo scalone che porta al Duomo, paralizza d'un tratto tutta la scena. È il vescovo di Todi, che in gran pompa e seguito da tutto il clero della città si dirige verso il palazzo del comune per offrire la sua protezione al podestà e ai suoi uomini. L'episodio non metterà fine alla carriera del podestà, ma Comacchio dovrà attendere non meno di 23 anni di lunghi processi prima di ottenere finalmente riparazione per i danni morali e materiali subiti in quel fatidico 17 luglio 1268. I funzionari corrotti. Cosa poteva spingere un uomo del XIII secolo a fare il podestà in una città talvolta molto distante dalla sua? Il prestigio della carica, l'amore del potere, il desiderio di promuovere una certa politica sono motivazioni che avranno senz'altro avuto il loro peso, soprattutto nella prima fase del nuovo regime, quando il podestà svolge un ruolo determinante nei conflitti che agitano la società comunale. Non va trascurata l'attrattiva del lucro, che diventa probabilmente la principale motivazione degli ufficiali forestieri a partire dagli ultimi decenni del XIII secolo. Le somme versate dai comuni garantiscono al podestà e al capitano guadagni piuttosto alti, anche se si tiene conto degli stipendi da pagare ai membri della famiglia e alle spese varie. Ma pare di capire che non tutti se ne accontentassero e che la corruzione fosse diventata, alla fine del XIII secolo, una prassi dilagante tra gli ufficiali pubblici, spesso incoraggiata dai potenti, che erano i primi ad approfittare delle loro malversazioni. Non mancavano tuttavia gli esempi di podestà accusati e condannati per corruzione. Fu il caso, a Firenze, di un podestà trevigiano, Monfiorito da Coderta, prezzolato da Corso Donati, per pronunciare una sentenza scandalosa contro la suocera di quest'ultimo, una nobildonna di casa Ubertini, che intendeva difendere i beni della figlia dalla cupidigia del marito, che si sollevò una sommossa popolare. Il podestà, costretto a dimettersi, fu rinchiuso in una nuova prigione, che prese poi il suo nome, la Monfiorita. Sottoposto al supplizio della fune, confessò e fu condannato a pagare l'enorme somma di 28.000 lire. La sua fortuna fu di essere raggiunto nel carcere da un fiorentino che ricevette dalla moglie lime e altri annesi. Tutti e due evasero e Monfiorito non sborsò una lira. www.redigio.it e la storia continua.